Questo messaggio ha per titolo L'Epistola agli Efesini è paragonabile al libro di Giosuè ed è stato predicato da William Branham la sera del 15 maggio 1960 nel Tabernacolo Branham, Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Ebbene, è sempre come ho detto in precedenza. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Credo che sia stato Davide una volta a fare questa affermazione. Andiamo alla casa del Signore. Io non conosco posto migliore che di stare nella casa del Signore. E voi? Dunque, stasera abbiamo degli amici qui che vengono da lontano, dalla Georgia. Probabilmente dopo mangiato dovranno riprendere la strada del ritorno. Alcuni di loro vengono da molto lontano. Spero che rimaniate. Tutte le camere che possiamo offrire sono a vostra disposizione. Poi mercoledì sera, e se così piace al Signore anche la prossima domenica, continueremo il nostro studio. Dopo a Chautauqua cominceremo giorno 6. Allora, tutti quelli che hanno programmato le vacanze, ci aspettiamo di passare dei momenti realmente meravigliosi nelle riunioni di Chautauqua. Trascorriamo sempre dei bei momenti laggiù. Non è un posto per grandi folle, ma suppongo che potremo facilmente farvi entrare 10.000 persone. Tuttavia, solitamente, credo che l'anno scorso ne abbiamo avuti circa 7.000 o qualcosa del genere. Era un luogo riempito al massimo delle sue capacità, però c'era abbastanza spazio per stare in piedi ed essi possono piazzare delle sedie ovunque. Così noi aspettiamo questo. Siamo felici di vedere qui molti dei nostri fratelli predicatori. Non riesco mai a ricordare il nome di quel missionario, il fratello Hams. E la sorella Hams, con i suoi bambini, quella seduta qui. Siamo lieti di averli con noi. Lui è un missionario. Gli altri sono il fratello Pat, il fratello Dalton e il fratello Beller. Alcuni istanti fa ho visto anche il fratello Collins. Oh, sono proprio tanti e sarebbe piuttosto difficile nominarli tutti. Ciò non di meno, siamo felici stasera di avervi nella casa del Signore. Il nostro caro fratello Neville siede qui, alle mie spalle, per pregare con me, mentre ci accingiamo ad insegnare la parola. Charlie, sono contento di vederti stasera con la sorella Nelly e i bambini. L'insegnamento della Bibbia solitamente è molto... Sì, fratello Welsh, ti stavo giusto guardando. Vedo che ora sei seduto là, in fondo. L'insegnamento della Bibbia generalmente è qualcosa di serio. Sapete, diciamo che è come camminare su una lastra di ghiaccio sottile. Tuttavia, siamo del parere che, probabilmente, a questo punto... E in quest'ora sarebbe bene condurre la Chiesa a ciò che io considero una completa comprensione, un posizionamento di ciò che noi siamo in Cristo Gesù. Talvolta trovo che predicare sia una cosa meravigliosa, ma delle volte, fratello Beller, credo che l'insegnamento vada oltre, specialmente per la Chiesa. Ora, in genere la predicazione afferra il peccatore e lo mette sotto condanna per mezzo della parola, ma l'insegnamento posiziona un uomo dove egli deve stare. Non potremo avere giammai una fede corretta fin tanto che non riconosciamo la posizione nella quale ci troviamo. Dunque, se gli Stati Uniti, questo bel paese, mi mandassero ufficialmente in Russia come loro ambasciatore, allora entrerei in possesso di tutti i poteri che possiedono gli Stati Uniti. Dunque, se fossi riconosciuto come ambasciatore, la mia parola sarebbe realmente la stessa di quella degli Stati Uniti. Allo stesso modo, se Dio ci ha inviati per essere i suoi ambasciatori, messaggeri per la gente, e se siamo correttamente ordinati, allora tutta la potenza che c'è nel cielo, tutto quello che Dio è, tutti i suoi angeli e tutta la sua potenza stanno dietro alle nostre parole. Dio deve onorare la parola, poiché Egli ha solennemente scritto: tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. E io ti darò le chiavi del regno. Oh, quali grandi promesse Egli ha dato alla Chiesa. Dopo ciò che è accaduto l'altro giorno, suppongo che molti di voi erano qui stamattina per ascoltarmi mentre provavo nella mia semplicità a spiegare la visione che ho avuta del cielo. Non vorrei affatto dubitare delle parole che una persona dichiara aver ricevuto da Dio. Lo crederei, anche non vedendolo nella scrittura. Vorrei ugualmente credere alla parola di quel fratello. Mi atterrei soltanto alla Bibbia, ma vorrei credere che forse il fratello abbia in un certo qual modo potuto fraintendere o fatto un po' di confusione. Non di meno, ciò non mi impedirebbe di considerarlo mio fratello. Se c'è qualcosa che brucia nel mio cuore, ed io spero che ciò non mi lascerà mai negli anni a venire, è quel che avvenne la scorsa domenica mattina. Ciò ha avuto un tale effetto su di me che la mia vita è stata completamente rivoluzionata. Io non ho assolutamente alcun timore della morte. Non deve essere più temuta, neanche da voi, se soltanto lo comprendete. Vi occorrerebbe fare un'esperienza per capire ciò, poiché non c'è modo di spiegarlo. Non potreste trovare le parole, dato che non si trovano nel dizionario inglese, né in nessun altro. Si tratta dell'eternità, né ieri né domani. Tutto è al tempo presente. Non è questione di dire: mi sento abbastanza bene, un'ora dopo non mi sento tanto bene, e un'ora più tardi mi sento nuovamente bene. Tutto il tempo è al presente, vedete? Non c'è alcun intervallo, soltanto questa pace gloriosa. Non può esserci peccato, né gelosia, né alcuna malattia. Niente di tutto ciò potrebbe raggiungere quella riva celeste. E se posso avere il privilegio di dire questo, forse non ce l'ho. In quel caso prego Dio di perdonarmi. Ma se ne ho il privilegio, è stato perché Dio ha permesso che io fossi preso su per vedere qualcosa. Mi riferisco al primo cielo. E credo che qualcuno nella Bibbia di nome, credo fosse Paolo, fu preso su nel terzo cielo. E se è stato glorioso nel primo cielo, cosa conterrà questo terzo cielo? Non meraviglia che egli non abbia potuto parlarne per 14 anni. Egli disse di non sapere se fosse dentro o fuori dal suo corpo. Come questo grande apostolo, non per uguagliare il suo ministero, né per cercare di paragonarmi a lui. Tuttavia, posso dire insieme a lui che non so se ero in questo corpo o fuori da esso. Tutto ciò che posso dire è che era una cosa così reale come ora io guardo a voi. Mi sono sempre posto delle domande al riguardo, cioè, nel caso mi dovessi dipartire, se mi sarei ritrovato uno spirito a fluttuare su una piccola nuvola e a dire: ecco il fratello e la sorella, sono Charlie e Nelly, ecco il fratello e la sorella Spencer che passano là. Ciò mi ha sempre lasciato in imbarazzo. Se i miei occhi stessero nella tomba, in decomposizione, in putrefazione, se le mie orecchie non fossero più qui per ascoltare, se il mio sangue si fosse completamente coagulato ed essi mi avessero imbalsamato, Se mi trovassi nelle acque o nella terra e se le mie facoltà mentali, le cellule del mio cervello fossero svanite, in questo caso, come potrei essere diverso da un semplice spirito che fluttua? Ciò mi logorava. Vorrei così tanto dire: salve, fratello Pat. Oh, sono così contento di vederti. Salve, fratello Neville. Vorrei così tanto vederti. Tuttavia, pensavo, ebbene, se non ho nulla per vedere né una bocca per parlare, poiché è in putrefazione, è in polvere, come potrei dire salve fratello Pat, salve fratello Neville e così via, salve Charlie? Ma ora so che è sbagliato, poiché è scritto nelle sacre scritture, ciò che dico non è discordante. Infatti, se questa tenda terrestre viene disfatta, ne abbiamo una che ci aspetta. Un'altra tenda che ha occhi, orecchie, labbra, facoltà mentali. Se questa tenda terrena viene disfatta, c'è un corpo che può sentire e parlare. Questo mi è appena venuto in mente. Mosè era morto. Riposava in una tomba sconosciuta da 800 anni. Elia invece era salito al cielo da 500 anni. Tuttavia, sul monte della trasfigurazione furono trovati a conversare con Gesù. Dopo che Samuele era morto da almeno 3 o 5 anni, la strega di Endor lo evocò. Ella si prostrò e disse: «Mi hai ingannata, perché tu stesso sei Saul», aggiunse, «perché vedo un essere sovrumano». Era una pagana, vedete? «Vedo salire un essere sovrumano». Saul non riusciva ancora a vederlo e disse: «Che forma ha? Descrivimelo». Ella disse: «È magro ed ha un mantello sulle spalle». Disse: «Quello è il profeta Samuele. Portamelo qui, davanti a me». Voglio farvi notare che Samuele non aveva perduto alcunché della sua personalità. Egli era ancora un profeta e disse a Saul esattamente ciò che sarebbe accaduto il giorno dopo. Così, vedete, la morte non ci annichilisce completamente, come noi pensiamo, mentre alla tomba piangiamo, gemiamo e ci lamentiamo. Essa cambia soltanto il nostro luogo di dimora. Ci trasferisce da un posto a... cos'è l'età? Se vivo un'ora in più, sarò vissuto più a lungo di molte persone di 16 anni e di tanti che ne hanno 5. L'età non conta. Siamo stati messi qui per uno scopo, per fare qualcosa. Or dunque, molte di queste madri, dal viso grazioso, sedute qui, alcune di loro hanno 60 o 70 anni e potrebbero dire: «Ebbene, cosa ho fatto, fratello Branham? Tu hai cresciuto i tuoi figli, hai fatto ciò che eri tenuto a fare». Forse quel vecchio papà seduto qui dirà: «Beh, io ho lavorato nei campi, ho fatto questo, non ho mai predicato». Tuttavia, hai fatto ciò che Dio ti ha mandato a fare. C'è un posto per te. Parlavo ieri con un anziano dottore, uno dei miei amici medici più intimi, dell'età di 80 anni e più. Sua cognata stasera è qui in chiesa. Lei è stata un po' in ansia per lui ed io sono andato a visitarlo. Non appena iniziai a parlargli, il suo viso si schiarì e mi raccontò del viaggio di caccia che avevo fatto molti anni fa nel Colorado, lo stesso paese nel quale io vado a caccia. Proprio così radioso, disse: «Dottore, da quanto tempo eserciti la tua professione?» Lui rispose: «Da quando tu venivi allattato». E dentro di me dissi, e molte volte aggiunse: «Quando esercitavo la mia professione, prendevo il mio calesse, mettevo le bisacce sul mio cavallo, afferravo la mia borsa e andavo». Ed io dissi: «Sì, costeggiando il bordo dei ruscelli alle 2 del mattino, con la tua lampada tascabile, cercavi la casa nella quale un piccolo bambino aveva mal di pancia, o quella in cui una madre era nel travaglio del parto. Ed egli disse: è vero. Continuai: sai, dottore, credo che oltre questa linea di demarcazione che divide il mortale dall'immortale, Dio ha un luogo per i buoni e vecchi medici che hanno compiuto il loro servizio in questo modo. Grosse lacrime gli spuntarono negli occhi e cominciò a piangere. Stese le sue deboli mani e disse: fratello, spero che sia così. Dall'altro lato, Dio giudicherà l'anima dell'uomo per quel che essa è. Dopo gli diedi una scrittura convincente. Molte volte, procedendo con fatica attraverso i campi scuri e fangosi, di notte, cercando di aiutare qualcuno, forse senza ricevere neanche un centesimo, tuttavia andava bene lo stesso. Dissi: Gesù ha dichiarato nella scrittura: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Ed è vero. Stasera vogliamo posizionare la Chiesa in queste 3 lezioni, se Dio lo permette, e vedere come appariamo e ciò che siamo. Iniziamo con il capitolo 1 del libro dell'Epistola di Paolo agli Efesini. Prenderemo i primi 3 capitoli per le nostre prossime 3 lezioni, possibilmente provando a prendere un capitolo a sera, vale a dire questa sera mercoledì e la prossima domenica mattina. Efesini capitolo 1. Ora, mentre facciamo insieme questo studio, vorrei dire che l'Epistola agli Efesini è perfettamente paragonabile al libro di Giosuè dell'Antico Testamento. Efesini, l'Epistola agli Efesini. Ora, ricordate, se dovessimo allontanarci un po' dal vostro insegnamento, perdonateci e siate pazienti con noi, solo per un momento. Prima di aprire le nostre Bibbie, chiediamo a Lui di aiutarci, mentre chiniamo i nostri capi. Signore, stiamo per accostarci alla Tua Sacra Scrittura, che è più sicura dei cieli e della terra, poiché leggiamo in questa parola, chiamata la Bibbia: cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Dunque, in quest'ora solenne, vengo su questo pulpito, dinanzi a coloro che ti sei acquistato con il tuo sangue, questi preziosi e cari esseri mortali che stasera siedono qui, per aggrapparsi ad ogni minima speranza, per quanto sia loro possibile, per quella vita che deve venire, possa essere sufficiente al punto da far vedere ad ogni credente qui qual è la sua posizione, affinché ognuno che non è ancora entrato in questa grande comunione prema per cercare di entrare nel regno. Signore, e bussi alla porta fino a che il custode non apra. Concedilo, Signore. Leggiamo qui che questa Bibbia non può essere oggetto di privata interpretazione. Dio, voglia tu impedire che io, quale tuo servitore, né alcun altro servitore, cerchi di aggiungere la propria interpretazione alla parola. Lascia che leggiamo semplicemente da essa, credendola nel modo in cui è scritta, specialmente noi, quali pastori del gregge, che un giorno saremo radunati laggiù, in quella gloriosa terra, con il nostro piccolo gregge. Saremo là, alla presenza del Signore Gesù, e vedremo comparire la generazione di Paolo, di Pietro, di Luca, di Marco, di Matteo e di tutti gli altri. Li vedremo essere giudicati con i loro gruppi. Oh Dio, concedi che io possa depositare 10 milioni di trofei ai tuoi piedi, mentre umilmente mi trascino sulle mie ginocchia fino a te, per porre le mie mani sui tuoi preziosi piedi, dicendo: Signore, sono tuoi. Oh Dio, Riempici nuovamente con il tuo spirito, il tuo amore e la tua bontà. Possiamo noi, come l'ha espresso il poeta nel suo cantico molti anni fa, caro agnello morente, il tuo prezioso sangue non perderà mai il suo potere, finché tutta la Chiesa riscattata di Dio sarà salvata per non peccare mai più. Da quando, per fede, ho visto quel fiotto, il tuo flusso lenì le ferite. L'amore che redime è stato il mio tema e lo sarà finché vivrò. Dopo, in un cantico più nobile e dolce, egli continua dicendo: «Io canterò la tua potenza che salva». Quando queste povere labbra balbuzienti giaceranno silenziose nella tomba, allora la tomba non tratterrà più i tuoi figlioli nella morte, è soltanto il nostro luogo di riposo, oppure il nostro nascondiglio, dove questo corpo corrottibile rivestirà l'incorruttibilità. Fa che stasera possiamo vedere ciò chiaramente, Signore, come c'è dato nella parola. Donaci intendimento e piazzaci, Signore, al posto che ci compete, affinché possiamo servirti fedelmente fino al tuo ritorno. Noi chiediamo questo nel nome di Gesù e per la sua causa. Amen. Ora, l'epistola agli Efesini. Come stavo giusto dicendo, a mio avviso, è uno dei libri più importanti del Nuovo Testamento. Essa ci porta dove il calvinismo scorre da un lato e l'arminianesimo dall'altro, ma l'epistola agli Efesini li riunisce e colloca la Chiesa nella sua posizione. Dunque, io l'ho paragonata al libro di Giosuè. Se notate, quando Israele fu condotto fuori dall'Egitto, vi furono tre fasi nel loro viaggio. La prima fase fu la partenza dall'Egitto, quella successiva fu il deserto e l'ultima fu Canaan. Canaan non rappresenta l'epoca del millennio, ma semplicemente il tempo della vittoria, nella dispensazione della vittoria, poiché in Canaan essi uccisero, arsero e conquistarono città. Non ci sarà morte nel millennio. Inoltre, ciò mostra la giustificazione per fede, dopo che essi credettero a Mosè e lasciarono l'Egitto. La santificazione seguì sotto la colonna di fuoco e l'espiazione dell'agnello, del sacrificio nel deserto. Successivamente entrarono in una terra che era stata loro promessa. Dunque, cos'è la terra promessa per il credente nel Nuovo Testamento? La promessa è lo Spirito Santo. Avverrà negli ultimi giorni, Gioele 2,28, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito ed essi profetizzeranno. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Pietro disse il giorno di Pentecoste, dopo aver preso il suo testo e predicato: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono, per rimettere, per perdonare e per togliere tutte le trasgressioni passate. Avete notato Giosuè? Prima di attraversare il Giordano disse: andate in mezzo al campo, purificate le vostre vesti, santificatevi, ognuno di voi, e nessuno si accosti alla propria moglie, poiché entro tre giorni vedrete la gloria di Dio. Vedete? È un processo di preparazione per ereditare la promessa. Ora, la promessa per Israele era: Dio diede ad Abramo la promessa per la terra di Palestina. Essa doveva essere la loro proprietà ed essi dovevano rimanervi per sempre. Dunque, essi attraversarono tre stadi per arrivare a questa terra promessa. Ora, osservate, è perfettamente rappresentato nel Nuovo Testamento. Dunque, questo, come già detto, discorda da certi vostri pensieri. Alcuni di voi, preziosa gente nazarena, chiesa di Dio, eccetera, non offendetevi, ma guardiamolo semplicemente da vicino e osserviamo le figure simboliche. Osservate e vedete se ogni punto non viene centrato alla perfezione. C'erano tre fasi in quel viaggio, come ve ne sono pure in questo. Infatti, siamo giustificati per fede, credendo nel Signore Gesù Cristo. Lasciamo il paese d'Egitto, usciamo. In seguito, siamo santificati tramite l'offerta del suo sangue, lavati dei nostri peccati e diventiamo stranieri e pellegrini, dichiarando di cercare una terra, una città a venire o una promessa. Così Israele nel deserto soggiornò senza un luogo ove riposarsi, viaggiando notte dopo notte, seguendo la colonna di fuoco, ma infine arrivarono alla terra promessa, dove si stabilirono. Ecco dove arriva il credente. Innanzitutto, egli riconosce di essere un peccatore, poi viene separato dalle acque, il lavacro dell'acqua, tramite il sangue o, per meglio dire, tramite la parola, credendo nel Signore Gesù Cristo. Dopo, essendo giustificato per fede, diventa partecipe ed ha pace con Dio per mezzo di Cristo, battezzato nel nome di Gesù Cristo per mettersi in viaggio. Lo afferrate? Nel viaggio. Allora egli diventa uno straniero pellegrino. Egli è in viaggio verso cosa? Verso la promessa che Dio ha fatto. Israele non aveva ancora ricevuto la promessa, tuttavia essi erano in viaggio e, senza sollevare, vi prego di comprendere. Ecco dove avete fallito, voi nazareni, pellegrini della santità e altri. Infatti, Israele, quando giunse a Kadesh Barnea, le spie andarono ad esplorare e dissero: il paese è meraviglioso. Ma alcuni di loro tornarono dicendo: non possiamo prenderlo, poiché le città sono fortificate e via dicendo. Giosuè e Caleb si opposero e dissero: noi siamo più che capaci di prenderlo. A causa delle loro dichiarazioni già sottoscritte, essi credevano nelle due opere della grazia, giustificazione e santificazione, senza poter andare oltre. E ascoltate, quell'intera generazione perì nel deserto, ad eccezione dei due che erano entrati nella terra promessa e avevano riportato l'evidenza che era una buona terra, dicendo: noi siamo più che capaci di prenderla, poiché è la promessa di Dio. Allora, invece di continuare ad avanzare per ricevere lo Spirito Santo, parlare in altre lingue, ricevere la potenza di Dio, il battesimo dello Spirito Santo, segni, prodigi e miracoli, il popolo sentì che tutto ciò avrebbe demolito le loro tradizioni e le loro dottrine. Cosa accadde al riguardo? Perirono nel deserto, proprio così. Ma i credenti, il gruppo di Caleb e Giosuè, continuarono ad avanzare verso la promessa, fino ad entrare nel paese e a prenderne possesso. Vi si stabilirono, quale loro proprietà. Non ci fermiamo alla giustificazione e alla santificazione. Continuiamo fino al battesimo dello Spirito Santo. Non ci limitiamo a credere nel Signore Gesù e ad essere battezzati. Non ci fermiamo, dato che Egli ci ha purificati da una vita di peccato. Ma ora pressiamo verso un posizionamento, verso la promessa del battesimo dello Spirito Santo, poiché Pietro nel giorno di Pentecoste disse: perché per voi la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Dunque, qui in Efesini siamo posizionati come in Giosuè. Notate, Giosuè, dopo aver attraversato e preso possesso del paese, lo divise. Efraim qui, Manasse là, quest'altro qui, Gad qua, Beniamino lì. Egli divise il paese. Osservate, oh, ciò infiamma i nostri cuori. Ciascuna di quelle madri ebree che partoriva quei bambini proferiva nel medesimo posto durante le doglie del parto dove essi sarebbero stati posizionati nella terra promessa. Oh, è uno studio meraviglioso. Se soltanto potessimo entrare nei dettagli, ma occorrerebbero svariate ore. Un giorno, quando sistemeremo la nostra chiesa, mi piacerebbe venire e prendere uno o due mesi interi, giusto per occuparci di questo. Osservate, quando una di quelle madri gridava Efraim, mentre era in travaglio, lo posizionava laddove i suoi piedi erano posti in direzione del petrolio. Ciascuno di loro proprio esattamente dove si trovavano. E Giosuè, senza saperlo, tramite ispirazione, condotto dallo Spirito Santo, dopo essere entrato nella terra promessa, diede a ciascun uomo, secondo la sua promessa, esattamente ciò che lo Spirito Santo aveva promesso laggiù, durante la loro nascita. Dio ha stabilito alcuni nella Chiesa attraverso dolori di parto o talvolta ne subiscono di tremendi. Quando una chiesa geme sotto la persecuzione del mondo esterno, credendo nel Signore Gesù, che la promessa dello Spirito Santo è proprio così reale per noi come lo fu a Pentecoste, geme e piange per i dolori di parto. Ma quando loro nascono, posizionati nel regno di Dio, lo Spirito Santo stabilisce nella Chiesa alcuni come apostoli, altri come profeti, dottori, pastori ed evangelisti. Inoltre, egli ha dato dei doni, il parlare in lingue, l'interpretazione delle lingue, la conoscenza, la sapienza, doni di guarigione e ogni genere di miracoli. Dove la Chiesa è? Ora, il mio proposito è di fare questo. La Chiesa cerca sempre di prendere il posto di qualcun altro, ma non vi riesce. Se siete Manasse, non riuscirete mai a raccogliere grano nell'angolo di Efraim. Dovete prendere il vostro posto in Cristo, prenderlo secondo la vostra posizione. Oh, che profondità di ricchezze quando ci accostiamo a queste cose, come Dio nella Chiesa ne stabilisce uno che parla in lingue, un altro. Ora, ci è stato insegnato molte volte che tutti dobbiamo parlare lingue. Ciò è sbagliato. Dobbiamo farlo tutti? No, non è così. Non facevano tutti la stessa cosa. Ciascuno doveva. Il paese fu provveduto e diviso per ispirazione. E ciascuno. Potrei prendere le scritture e mostrarvi in modo preciso che egli li piazzò dove essi erano tenuti a stare, nella loro posizione. Le due mezze tribù dovevano dimorare dall'altro lato del fiume, come le madri avevano gridato alla loro nascita, e ogni luogo nel modo in cui doveva essere. Or dunque, dopo che siete entrati, ciò non significa che non dovrete fare più la guerra. Voi dovete ancora combattere per ogni centimetro di terreno su cui state. Così, vedete, Canaan non rappresentava il glorioso cielo, poiché vi erano guerre, disordini, massacri, combattimenti, eccetera. Rappresentava invece questo, vale a dire che deve esserci un cammino perfetto. Ed oggi è là che la Chiesa viene meno, in questo cammino. Lo sapete che persino il vostro stesso comportamento può impedire al qualcuno di essere guarito? La vostra condotta, i peccati inconfessati di voi credenti possono causare a questa Chiesa di fallire amaramente. E nel giorno del giudizio sarete responsabili di tutto ciò. Oh, voi dite, ora aspetta un momento, fratello Branham. Ebbene, quella è la verità. Pensateci. Giosuè, dopo essere entrato nel paese, Dio gli diede la promessa che, pensate un po', combattere un'intera campagna militare senza perdere un uomo, né ricevere un graffio, senza aver bisogno di un infermiere né di pronto soccorso e fasciature. Dio aveva detto: il paese è vostro, andate a combattere. Pensate un po', combattere durante una campagna militare senza che nei paraggi ci sia la Croce Rossa. Lì nessuno rimaneva ferito. Essi massacrarono gli amorrei e gli ittiti senza che nessuno in mezzo a loro rimanesse ferito, fino a quando il peccato entrò nel campo. Quando Acan prese quel mantello babilonese, quel lingotto d'oro, e li nascose sotto la sua tenda. Il giorno dopo essi persero 16 uomini. Giosuè disse: stop, stop, aspettate un momento, c'è qualcosa che non va. Qui c'è qualcosa che non quadra. Noi banderemo 7 giorni di digiuno. Dio ci ha fatto la promessa che non avremmo subito alcun danno e che i nostri nemici sarebbero caduti ai nostri piedi. Dunque, qui c'è qualcosa che non va. Da qualche parte c'è qualcosa di sbagliato. Poiché abbiamo 16 uomini che giacciono qui. Loro sono fratelli israeliti e sono morti. Perché morirono quegli uomini innocenti? Perché un uomo uscì fuori riga. Vedete il motivo per il quale è necessario che questo sia insegnato? La Chiesa deve allinearsi. Allinearsi alla parola di Dio. Allinearsi con Dio e gli uni gli altri. Camminando perfettamente dritti e sobri davanti agli uomini nel timore di Dio. A causa di un uomo che rubò un mantello e fece qualcosa che non doveva essere fatta, 16 uomini persero la vita. Mi sembra che fossero 16, forse di più. Credo che fossero 16 gli uomini che morirono. Giosuè lo bandì, disse: c'è qualcosa che non va. Dio ha fatto la promessa e qualcosa è andata di traverso. Quando facciamo venire i malati davanti a noi ed essi non vengono guariti, avremmo bisogno di bandire un solenne digiuno, convocare un'assemblea. Da qualche parte c'è qualcosa che non va. Dio ha fatto la promessa e gli deve attenersi a quella promessa e lo farà. Egli bandì un digiuno. Tirando a sorte, scoprirono che era stato Acan il quale confessò. Essi uccisero la famiglia di Acan e tutto il resto. Bruciarono le loro ceneri e li lasciarono là come un memoriale. Giosuè continuò a combattere e si impossessò di tutto, senza un graffio né una ferita. Ecco, un giorno egli aveva bisogno di un po' di tempo, un po' di tempo in più. Il sole stava per tramontare e i suoi uomini non potevano combattere molto bene durante la notte. Giosuè, quel grande guerriero unto di Dio, posizionato nel paese come la chiesa neotestamentaria e negli Efesini, in possesso del paese, prendendone il controllo, egli aveva bisogno di un po' di tempo. Allora disse: sole, fermati. Ed esso rimase fermo per circa 12 ore finché egli si impossessò del paese. Vedete? Ora, l'epistola agli Efesini ci posiziona in Cristo, come essi lo erano nella Terra Santa. Noi non siamo piazzati nella Terra Santa, ma nello Spirito Santo. Ora, lasciate che leggiamo giusto una parola. Vediamo come la Chiesa è perfetta. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Oh, mi piace questo. Dio fece di lui un apostolo. Nessun anziano gli impose le mani. Nessun vescovo lo inviò da qualche parte. Ma Dio lo chiamò e fece di lui un apostolo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, ai santi, i santificati, che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Osservate a chi egli lo indirizza. Questo non è per gli increduli, è per la Chiesa. È destinato ai chiamati fuori, ai santificati e ai chiamati che sono in Cristo Gesù. Dunque, se volete sapere come entriamo in Cristo Gesù, prendete 1 Corinzi 12, dove dice: tramite uno spirito noi tutti siamo battezzati in un corpo. Come? Battezzati tramite cosa? Lo Spirito Santo, non tramite il battesimo in acqua. Voi, gente della Chiesa di Cristo, tramite uno spirito, maiuscolo, tramite uno spirito, non per mezzo di una stretta di mano o di una lettera, non tramite aspersione, ma per mezzo di uno spirito, noi tutti siamo battezzati in un corpo, la nostra proprietà, il paese che Dio ci ha dato in cui vivere, lo Spirito Santo, esattamente come Egli diede Canaan ai Giudei, così ci ha dato lo Spirito Santo. Tramite uno spirito, noi tutti siamo battezzati in un corpo. Comprendete? Ora, Egli si rivolge ai cananei spirituali, ad Israele. L'Israele spirituale che ha preso possesso del paese. Oh, non siete contenti di aver lasciato l'aglio d'Egitto? Non siete felici di essere usciti dal deserto? E ricordate, essi dovevano mangiare la manna, il cibo degli angeli che cadeva dal cielo, finché entrarono nel paese. E dopo essere entrati nel paese, la manna cessò di cadere. Allora essi arrivarono alla piena maturità e mangiarono il grano del paese. Dunque, ora che non siete più dei bambini, che non desiderate più il puro latte dell'Evangelo, che non dovete essere coccolati, carezzati e persuasi a venire in chiesa, ora che siete dei veri cristiani, arrivati alla piena maturità, siete pronti a mangiare cibo sodo. Egli disse che siete pronti ad entrare in qualcosa. Siete pronti a comprendere qualcosa che ha della profondità e della ricchezza. Oh, vi entreremo direttamente. E oh, è stato nascosto sin dalla fondazione del mondo. Egli disse, ora che siete entrati, vi indirizzo questo. Non a quelli che hanno appena lasciato l'Egitto, né a quelli che sono ancora in viaggio, ma a coloro che sono nella terra promessa, che hanno ricevuto la promessa. Quanti hanno ricevuto la promessa dello Spirito Santo? Oh, non siete contenti di essere entrati nel paese? Di mangiare del grano? Le cose profonde di Dio e avere una chiara comprensione? La vostra mente spirituale non è in confusione. Voi sapete esattamente chi è ciò che Egli è. Sapete perfettamente dove state andando. Conoscete con precisione tutto al riguardo. Sapete in chi avete creduto e siete convinti che Egli è capace di custodire ciò che gli avete affidato fino a quel giorno. Oh, ecco a chi parla Paolo adesso. Ascoltate attentamente. Ora osservate. Ai fedeli in Cristo Gesù. Dunque, lasciate che lo ripeta alla Chiesa. Come entriamo in Cristo? Unendoci alla Chiesa? No. Mettendo il nostro nome sul registro? No. Facendoci battezzare per immersione? No. Come entriamo in Cristo? Tramite un solo Spirito Santo, noi tutti siamo battezzati in una promessa, nel corpo, e siamo partecipi di tutto ciò che appartiene al paese. Amen. Oh, mi piace questo. Se non fossi rauco, potrei gridare. Quando entro in questo paese, esso mi appartiene. Sono a casa adesso, sono in Canaan, sono pronto per qualsiasi cosa Dio voglia usarmi. Cammino su un terreno sacro, sono un figlio del re, vestito e preparato, sono uscito dall'Egitto e sono arrivato nel paese promesso, ho sostenuto delle prove, ho attraversato il Giordano e sono entrato in questa benedetta promessa. Oh, come l'ho ricevuto? Tramite uno spirito, allo stesso modo come lo ricevette Paolo. Ha avuto su di me lo stesso effetto che ha avuto su di lui e su di voi. Tramite uno spirito noi tutti siamo stati battezzati, non tramite aspersione, aspersi giusto quel tanto da farci sentire abbastanza bene, ma immersi totalmente per essere inondati dallo Spirito Santo. E questa è la promessa. I nostri Efesini, o piuttosto il nostro Giosuè, che è lo Spirito Santo. Giosuè significa Gesù Salvatore. Giosuè vuol dire lo Spirito Santo che viene rappresentato nello spirituale come lo fu nel naturale. Egli è il nostro grande combattente, è il nostro grande conduttore. Come Dio era con Giosuè, così Egli, nello Spirito Santo, dirige ciascuno di noi. E quando il peccato entra nel campo, lo Spirito Santo esige una sosta. Cosa c'è che non va in questa Chiesa? C'è qualcosa che non quadra. Oh, non riuscite a vedere che ci sono troppi figli di Kish ora? Troppi Saul, i quali provengono da seminari e scuole teologiche ed escono per insegnare queste cose perverse, come disse la Bibbia che avrebbero fatto. Sembra che non abbiano la fede, si separano e non hanno alcuna comunione con voi, e via dicendo. Hanno una forma di pietà, ma ne rinnegano la potenza. Da costoro allontanati. Loro non sanno da dove vengono e non possono dare alcuna motivazione. Ripeto qui le parole del fratello Bot Cliborn, un mio amico. Se c'è qualcosa al mondo di illegittimo che Dio non ha creato, quello è il mulo. Il mulo è inferiore a tutte le cose. Lui non sa chi sia. Non può riprodursi, non può accoppiarsi con un altro mulo per generarne un altro. Egli è finito. Non sa da dove venga il suo papà, né tantomeno la sua mamma, dato che egli è allo stesso tempo in parte asino e in parte giumenta. Dio non ha mai fatto questo. Non attribuite a Dio una cosa del genere. Dio non l'ha mai fatto. Dio disse: ogni cosa produca secondo la sua specie. Sì, Signore. Ma un mulo è un... Il padre è un asino e la madre è una giumenta. Così non sa a chi appartiene. È un cavallo che cerca di essere un mulo, o piuttosto un cavallo che cerca di essere un asino e un asino che cerca di essere un cavallo. Lui non sa a chi appartiene. È la cosa più ostinata che ci sia al mondo. Non potreste porre alcuna fiducia in lui. E quella è la maniera in cui molte persone stanno in chiesa. Non sanno chi è il loro padre né chi sia la loro madre. Tutto ciò che sanno è che sono presbiteriani, metodisti, battisti, pentecostali e così via. Loro non sanno da dove provengono. E voi potete gridare ad un vecchio mulo quanto volete. Egli resterà là, drizzerà le sue grandi orecchie e vi guarderà. Potete predicargli tutta la notte, ma quando se ne andrà non saprà nulla di più di quando è entrato. Ora, ciò è esatto. Io non intendo essere rude, ma voglio dirvi la verità. Tuttavia, c'è una cosa che sono capaci di fare. Sono dei buoni lavoratori. Oh, loro semplicemente lavorano, lavorano, lavorano e lavorano. Ciò mi fa pensare a un mucchio di questi arminiani che cercano sempre di lavorare per guadagnarsi il cielo. È vero, un mulo. Oh, la Lady Aid Society e le cene a base di pollo in modo da poter pagare il predicatore. E dobbiamo avere questa serata di danza e questo affare sociale. Non è altro che lavorare, 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 lavorare. Ed essi, per che cosa lavorano? Chiedete loro: avete ricevuto lo Spirito Santo dopo aver creduto? Essi drizzeranno le orecchie senza sapere dove appartengono. Cosa intendi dire? Che ne è di questo? Cosa intendi per Spirito Santo? Io non ho mai sentito nulla al riguardo. Oh, tu devi essere qualche specie di fanatico. Vedete, non sanno chi è il loro papà, né tantomeno chi è la loro mamma. E dovete batterli ogni volta che c'è qualcosa da fare. Batterli qui e batterli là. Batterli qui e batterli là. È vero, un vecchio mulo. Tuttavia, vi dico che non dovete fare questo con un vero cavallo puro sangue. Un solo colpo di frusta e, fratello, ecco che parte. Egli sa quel che fa. Oh, com'è bello cavalcare un puro sangue. È un piacere dire: va, ragazzo. Oh, Uomo, vedete, farai bene a tenerti stretto. Egli lancerà la sella in aria. E in quel modo, con i veri cristiani puro sangue, alleluia, ricevete lo Spirito Santo, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Loro partono proprio così velocemente verso l'acqua. Non possono trovare riposo giorno e notte finché non ricevono lo Spirito Santo. Perché? Sapete, un cristiano sa chi è suo padre. Vedete? C'è bisogno di essere in due per avere una nascita. Proprio così, papà e mamma. Il mulo non sa chi è papà né chi è la mamma. Ma noi sappiamo chi è nostro padre e chi è nostra madre. Perché siamo nati dalla parola scritta di Dio, confermati dallo Spirito. Il giorno di Pentecoste, Pietro disse: se vi ravvedete e vi fate battezzare, ciascuno di voi, nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati, voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E, fratello, un vero cristiano nato di nuovo, il suo spirito, non appena riceve la parola, egli riceve lo Spirito Santo. Chiedetegli qualcosa allora, egli sa dove sta. Credi nella guarigione divina? Amen. Credi nella seconda venuta? Amen. Chiedetelo ad un mulo. La religione del mulo. Non so. Il dottor Jones ha detto una volta: ecco, voi fate come Saul. Vedete? Essi non lo sanno. Ebbene, voglio dirti che la mia chiesa non è sicura di questo. Fratello, ma un uomo o una donna nati di nuovo sono proprio così certi della venuta del Signore Gesù? Sono così sicuri di avere lo Spirito Santo come c'è uno Spirito Santo che deve essere dato? Ora, Gesù disse, o meglio, la donna al pozzo: noi adoriamo in questo monte e i giudei adorano a Gerusalemme. Lui replicò: donna, ascolta le mie parole. L'ora viene, anzi è già venuta, dove il Padre cerca coloro che lo adorano in spirito e verità. La tua parola è la verità. Ed ogni uomo che legge la Bibbia e crede ogni parola che la Bibbia dice, che segue le sue istruzioni e riceve lo stesso Spirito Santo che essi hanno ricevuto, nella stessa maniera in cui loro l'hanno ricevuto, con gli stessi risultati che hanno avuto, con la stessa potenza che avevano quando l'hanno ricevuto, sa chi è suo padre e chi è sua madre. Egli sa di essere stato lavato nel sangue di Gesù Cristo, nato dallo Spirito, riempito con l'unzione di Dio. Egli sa dove sta. Certo, lui è in Canaan, sa da dove proviene. E in quel modo, con un vero cristiano, domandategli: hai ricevuto lo Spirito Santo dopo che hai creduto? Amen, fratello. L'altro giorno stavo con un'anziana santa di 92 anni, mentre parlavo con il suo pastore, il quale ne aveva 82. Dissi: nonna, lei rispose, proprio così arzilla per quanto potesse esserlo: sì, ragazzo mio. Dissi: da quanto tempo hai ricevuto lo Spirito Santo? Lei rispose: gloria a Dio, io l'ho ricevuto circa 60 anni fa. Ora, se lei fosse stato un mulo, avrebbe detto: dunque, aspetta un momento, sono stata confermata ed aspersa quando avevo... Ebbene, certamente loro mi hanno presa come membro di chiesa ed io ho portato la mia lettera al tal dei tali. Oh, misericordia, non sanno nemmeno a chi appartengono. Invece lei sapeva da dove veniva il suo diritto di primogenitura. Era là quando ciò accadde. Era nata d'acqua e di spirito. Lei lo sapeva. E l'acqua, attraverso il lavacro dell'acqua, mediante la parola, reca la parola. Ora, osservate a chi è indirizzato questo. A quelli che sono in Cristo Gesù. Paolo, ora ricordate, sto impiegando molto tempo, ma non terminerò questo capitolo. Tuttavia mi affretterò. Vi piace questo? Ci dice dove siamo, ma non possiamo terminarlo in una sola sera. Avremmo bisogno di uno o due mesi, tutte le sere, per esaminare tutto ciò a fondo, parola per parola. Tornare indietro, frugare nella storia ed esporlo dettagliatamente, parola per parola, per mostrarvi che è la verità. Ora, rapidamente, lasciate che rilegga quel verso. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, non per volontà dell'uomo, ai santi che sono in Efeso, congiunzione, fedeli in Cristo Gesù. Ciò significa che essi sono stati chiamati fuori, separati, ed ora sono stati battezzati con lo Spirito Santo e sono in Cristo Gesù. Io sto indirizzando questa epistola a voi, miei cari. Oh, penso a Paolo lì con loro, allo stesso momento. Oh, che felicità! A quel piccolo vecchio apostolo recisero il capo laggiù. Io sono stato presso il luogo dove essi gli recisero il capo. Tuttavia, oh, la sua testa è su quel nuovo corpo e non può essere recisa di nuovo. Egli è lassù con loro in questo preciso momento. Lo stesso apostolo che ha scritto questo. Egli disse: a voi che siete in Cristo Gesù, tramite uno spirito, noi tutti siamo battezzati in questo corpo. Ora osservate. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti. Oh, ascolti questo, Charlie. Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Non solo qualcuna per gli apostoli e qualcuna per questo, ma egli ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Lo stesso Spirito Santo che cadde il giorno di Pentecoste è il medesimo qui, stasera. Lo stesso Spirito Santo che fece sì che Maria gridasse e parlasse in lingue, che avesse dei momenti meravigliosi e si rallegrasse, che le ha fatto fare le cose che ha fatte, è lo stesso Spirito Santo qui, stasera. È lo stesso Spirito Santo che lasciò Paolo su quella vecchia nave che sembrava piena d'acqua e pronta a colare a picco, 14 giorni e 14 notti, senza luna né stelle. Egli guardò fuori e su ogni onda c'era un diavolo che saltellava, che lo osservava con i denti che luccicavano e diceva: ti farò affondare, vecchio mio, sei nelle mie mani. E quando Paolo scese per fare una breve preghiera, lì c'era un angelo che disse: non temere, Paolo, non temere, Paolo, questa nave naufragherà in una certa isola, va e consuma la tua cena, è tutto a posto ora. Eccolo che arriva, con le catene sulle sue piccole braccia e trascinandole sui piedi, dicendo: uomini, state di buon animo, poiché Dio, l'angelo di Dio, del quale io sono servitore, mi è apparso dicendomi: Paolo, non temere. Quello stesso Spirito Santo è qui stasera, lo stesso Spirito di Dio che ci dispensa le stesse benedizioni spirituali. Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Oh, fermiamoci ancora un momento qui, nei luoghi celesti. Dunque, non semplicemente da qualche parte, ma nei luoghi celesti. Siamo radunati nei luoghi celesti. Ciò vuol dire la posizione del credente. Se io sto in preghiera, se voi state in preghiera, o meglio, se la Chiesa sta in preghiera e siamo pronti per il messaggio, siamo radunati insieme come santi, chiamati fuori, battezzati con lo Spirito Santo, riempiti con le benedizioni di Dio, chiamati, eletti, seduti insieme, ora, nei luoghi celesti. Allora siamo celesti nelle nostre anime. Il nostro spirito ci fa entrare in un'atmosfera celeste. Oh, fratello, ecco un'atmosfera celeste. Oh, cosa potrebbe accadere stasera? Cosa potrebbe accadere stasera se fossimo seduti qui in un'atmosfera celeste e lo Spirito Santo facesse fremere ogni cuore che è stato rigenerato e che è diventato una nuova creatura in Cristo Gesù? Tutti i peccati sotto il sangue, in perfetta adorazione, con le nostre mani alzate a Dio e i nostri cuori elevati, seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, adorando insieme nei luoghi celesti. Siete mai arrivati a stare là? Oh, io ci sono stato, al punto che avrei pianto di gioia dicendo: oh Dio, non lasciarmi mai andare via da qui. Semplicemente i luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci ha benedetti con che cosa? Guarigione divina, preconoscenza, rivelazioni, visioni, potenza, lingue, interpretazioni, sapienza, conoscenza, tutte le benedizioni celesti, gioia ineffabile e gloriosa, ogni cuore ripieno con lo Spirito, camminando insieme, seduti insieme nei luoghi celesti, nessun pensiero malvagio in mezzo a noi, né una sigaretta fumata, né un vestito corto, niente di questo, quello o quell'altro, nessun pensiero malvagio, nessuna qualcosa contro l'altro, tutti parlano con amore e in armonia, tutti di un solo accordo in un luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Ecco, ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Allora lo Spirito Santo potrebbe scendere su qualcuno e dire: così dice il Signore, va in tale posto e fa tale cosa. Osservate la cosa accadere proprio in quel modo. Vedete? Così dice il Signore, fate tale cosa in tale posto. Osservate la cosa accadere in quel modo. Ci ha benedetti insieme con ogni benedizione celeste nei luoghi celesti. Osservate, allorché in Lui ci ha eletti. Siamo stati noi oppure è stato Lui che ci ha eletti? È Lui che ci ha eletti. Quando? La sera in cui lo abbiamo accettato? Eletti, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nelle denominazioni, nell'amore. Quando è che Dio ci ha eletti? Quando è che Dio vi ha eletti? Voi che avete lo Spirito Santo? Quando è che vi ha eletti? Prima della fondazione del mondo. Vi ha scelti ed ha inviato Gesù per essere la propiziazione dei vostri peccati, per chiamarvi ad essere riconciliati con Lui nell'amore. Oh, vorrei che avessimo giusto qualche minuto in più. Prima di andare un po' più avanti, permettetemi di ritornare indietro. Genesi 1:26. Io ne riparlerò mercoledì. Quando Dio ha fatto l'uomo, prima di fare l'uomo, egli si chiamava El. El, Elah, Elohim. Questa parola significa in ebraico colui che esiste da se stesso. Prima di lui non esisteva nulla. Egli era tutta l'esistenza che ci fosse mai stata. Colui che esiste da se stesso. El, Elah, Elohim. Ciò significa sufficiente a tutto, che può tutto, onnipotente, colui che esiste da se stesso. Oh, tuttavia, in Genesi 2, quando egli fece l'uomo, disse: io sono Yahweh, Yahweh, Jehovah. Cosa significava? Sono colui mediante il quale esiste tutto. Ho creato qualcosa da me stesso. Per farne un mio figliolo temporaneo o uno dei miei piccoli in misura inferiore. Oh, gloria! Perché? Egli diede all'uomo... Jehovah significa che egli ha dato all'uomo di essere un piccolo Dio, poiché egli è Dio Padre ed ha fatto dell'uomo un piccolo Dio. Dunque, egli non esiste più da se stesso, ma esiste con la sua famiglia. Elah, Elah, Elohim. Ebbene, ora egli è Jehovah, che vuol dire colui che esiste con la sua famiglia. Dunque, Dio fece l'uomo perché dominasse su tutta la terra. Egli aveva il dominio. La terra era sotto il controllo dell'uomo. È ciò che dice la Scrittura? Dunque, se era il suo dominio, egli era un Dio sulla terra. poteva pronunciare qualcosa e ciò sarebbe accaduto. Poteva pronunciare questo e sarebbe stato in quel modo. Oh, eccolo, Dio, Jehovah, colui che una volta esisteva da se stesso, ma che ora esiste con la sua famiglia, i suoi figli con lui. Ecco, ora leggetelo. Ne parleremo mercoledì sera, quando avremo più tempo. Ci restano soltanto una quindicina di minuti e noi pensavo di arrivare ad un certo punto, laddove è detto che siamo sigillati con lo Spirito Santo della promessa, ma non potremo. Dunque, quando siamo stati chiamati ad essere servitori di Dio? Quando Orman Neville è stato chiamato ad essere un servitore di Dio? Oh, la cosa mi sbalordisce. Voglio dirvelo. Prendiamo alcuni passi della scrittura. Vorrei che prendeste 1 Pietro 1:20. E Pat, prendi Apocalisse 17:8. Io prenderò Apocalisse 13. Ora, vogliamo ascoltare qui. Voi volete sapere quando Dio vi ha chiamati ad essere cristiani? Oh, ciò mi piace. Questo è: l'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Molto bene. Fratello Neville, hai preso 1 Pietro 1:20? Leggi dunque 1:19 e 1:20. Ascoltate ciò. Sì. Ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Quando è stato predestinato lui? Prima della fondazione del mondo. Fratello Pat, leggi al posto mio Apocalisse 17:8. La bestia che hai vista e non è, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è e verrà di nuovo. Chi sarà sedotto? Chi sarà sedotto da questa persona religiosa come lo era Saul? Questa persona talmente astuta e perfetta al punto che ciò potrebbe sedurre persino gli, cosa? Gli eletti, se fosse possibile. Molto bene, lasciate che vi legga Apocalisse 13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Quando sono stati scritti i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello? Quando l'agnello è stato immolato, prima della fondazione del mondo, quando Dio era Jehovah, El, Elà, Elohim, colui che esiste da se stesso. Lui era come un enorme diamante e non poteva essere altro, ma dentro questo diamante, nei suoi attributi, c'era di essere un salvatore. Tra questi attributi che erano dentro di lui c'era di essere un guaritore. Tuttavia non c'era niente da salvare né da guarire. Allora i suoi attributi hanno prodotto ciò. Or dunque, prima della fondazione del mondo, allorché sapeva tutto ciò che egli doveva manifestare, vale a dire che doveva essere un salvatore, che doveva venire per essere fatto carne ed abitare tra di noi, sapeva che per le sue lividure saremmo stati guariti. Egli, nel suo libro, immolò l'agnello e scrisse il vostro nome prima della fondazione del mondo. Ascoltate questo. La predestinazione guarda indietro alla preconoscenza. Volevo dire all'elezione. L'elezione guarda indietro alla preconoscenza e la predestinazione al destino. Non dimenticate che l'elezione guarda qui dietro. Ecco, io ero una lappola. Sono nato nel peccato, in mezzo a peccatori, concepito nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne. Mio padre, mia madre e tutta la mia famiglia erano dei peccatori. Io ero una lappola, ma improvvisamente sono diventato un chicco di grano. Come è accaduto questo? Che cos'è? L'elezione. Dio, prima della fondazione del mondo, tramite elezione, decise che la lappola sarebbe diventata un chicco di grano. Adesso io so di essere un chicco di grano, perché sono salvato. Come è avvenuto? Io guardo indietro e vedo che egli, molto tempo fa, l'aveva predestinato. Tramite la sua prescienza, vide che io l'avrei amato. Allora fece una propiziazione tramite il suo proprio figlio, affinché, attraverso di lui, io possa essere trasformato da una lappola ad un chicco di grano. Dunque, dove sono adesso? Sono salvato. Cammino nella grazia di Dio. A cosa guarda la predestinazione? Al destino. Dove mi porterà egli e dove andrò? Ecco tutto. Leggiamo adesso un po' più avanti. Poi dovremo concludere in fretta. Allorché in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Cosa ha fatto lui? Tramite preconoscenza ci ha visti in anticipo, sapendo di essere un salvatore. Esisteva da se stesso. Non c'erano angeli, nulla, soltanto Dio, Elà, Elohim, colui che esiste da se stesso, niente tranne lui solo. Ma in lui c'era un salvatore. Tuttavia, cosa avrebbe dovuto salvare, dato che non c'era nulla di perduto? Sapeva ciò, ed anche che questo grande attributo che c'era in lui avrebbe realizzato qualcosa laggiù che egli poteva salvare. E in quel momento, tramite prescienza, guardò e vide tutti coloro che l'avrebbero accettato. E quando fece questo, disse: per salvare l'uomo, l'unico modo in cui possa farlo sarà di scendere io stesso, di essere fatto carne, di prendere su di me il suo peccato e di morire per lui, affinché io possa essere colui che viene adorato, poiché egli è Dio, l'oggetto di adorazione. Allora egli scese e se ne prese carico. E quando lo fece, fu per poter salvare voi che volete esserlo. Capite ciò che intendo dire? Tramite preconoscenza, il Dio infinito, che conosceva ogni cosa, vide l'agnello, lo immolò prima della fondazione del mondo e mise il vostro nome nel libro della vita dell'agnello. Egli aveva visto l'inganno di Satana, ciò che avrebbe fatto. Allora mise il vostro nome là e disse che l'anticristo sarebbe stato un uomo talmente religioso, così per bene, raffinato e intelligente, al punto che, se fosse possibile, potrebbe sedurre anche gli eletti. Tuttavia, è una cosa impossibile, perché i loro nomi sono stati predestinati prima della fondazione del mondo, tramite elezione. Egli li ha scelti e, mediante predestinazione, essi sanno dove sono diretti. Ecco. Ora, chi potrebbe metterlo in dubbio? È ciò che Paolo ha detto nella scrittura, quello che egli ha scritto e che ha insegnato alla sua chiesa. La chiesa, posizionata prima della fondazione del mondo, mentre Dio nel suo travaglio vi stava mettendo al mondo e, sapendo ciò che avreste fatto, vi ha posizionati nel suo proprio corpo. Che siate casalinghe, agricoltori, predicatori, profeti, questo o quello, egli vi ha posizionati. Dopo, una volta usciti dalle terre dell'aglio, l'Egitto, tramite la santificazione e battezzati nel paese promesso, poiché la promessa di Dio è lo Spirito Santo. In Efesini 4:30 è detto: e non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Allora Dio, che aveva predestinato la Chiesa, disse: di tutti i popoli ce ne saranno milioni e milioni che cammineranno in modo molto religioso, ma saranno sedotti. Gli unici che non lo saranno sono quelli che sono entrati nel paese promesso, il cui nome è stato scritto prima della fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che sono entrati e si rallegrano nel paese promesso. Molte persone hanno paura che lo Spirito Santo li faccia agire in modo bizzarro, che faccia fare loro qualcosa della quale vergognarsi, che li faccia gridare e che il loro innamorato, la mamma, il loro vicino o il titolare possano vederli piangere. Lasciate che, prima di terminare, vi parli di un uomo. C'era un uomo di nome Davide, e quando l'arca di Dio, che era stata nel paese dei Filistei, ritornò, essa era trainata da un vecchio bue. Quando Davide, che indossava una piccola veste, vide arrivare l'arca, uscì di corsa, si mise a saltare in aria ovunque, gridando, saltando e danzando. Lui, il re di Israele. Sua moglie stava osservando dalla finestra e, vedendolo agire in modo così strano, lo disprezzò. Ebbene, deve aver detto: che idiota, guardate in che modo si comporta. Egli è là che salta, salta dappertutto. Beh, deve essere impazzito. E quella sera, quando egli rientrò, deve aver pronunciato parole simili. Ebbene, mi hai messo in imbarazzo, tu, il re, mio marito, che si comporta e agisce in tal modo laggiù. Davide disse: domani farò di meglio, certamente. Aggiunse: non sai dunque che danzavo davanti al Signore? Egli era dall'altro lato, era nel paese della promessa, aveva lasciato tutte le grandi arie e la corruzione del mondo. Era realmente felice di sapere che l'arca stava per entrare nella sua città. E, oh, voglio dirvi che certe persone hanno paura di ricevere lo Spirito Santo. Temono che ciò li faccia parlare lingue. Hanno paura che qualcuno dica: ebbene, è uno di questi parlatori in lingue. Temono di venire in chiesa e di farsi battezzare nel nome di Gesù Cristo, perché ne hanno vergogna. Oh, qualcuno disse che avrei dovuto ritirare le mie registrazioni sul nastro, poiché avevo predicato che bisognava essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Io non le ritirerò, ne farò di più. Proprio così, esatto, ne farò di più. È la Bibbia. Se non amano ciò che abbiamo fatto ieri, che guardino bene ciò che faremo domani. Ecco ciò che bisogna fare, vedete? Continuare semplicemente ad avanzare. Non c'è fine a ciò, perché è dal Signore, è Dio. Sapete ciò che fece Dio? Egli guardò dal cielo e disse: Davide, sei un uomo secondo il mio cuore. Davide non aveva alcuna vergogna, era un servitore del Signore e lo amava. Era talmente felice e ripieno di gioia da non pensare al prestigio umano. Vedete, come dicevo nella mia predicazione di questa mattina, abbiamo talmente paura al punto che vorremmo avere un Saul uscito da qualche seminario che ci ammaestri e che ci dica come praticare la nostra religione, come bisogna fare. Ciò è dall'altro lato del Giordano. Da questo lato è lo Spirito Santo che conduce. Da questo lato siete usciti da quel pantano. Da questo lato non vi preoccupate di ciò che loro possano pensare. Da questo lato siete morti. La vostra vita è nascosta in Cristo attraverso e suggellati dallo Spirito Santo. Non vi date pensiero. Vivete in Canaan. Potete mangiare del buon grano. Siete una nuova creatura in Cristo Gesù e legati al paese promesso. Mi ricordo quando stavo laggiù, fratello Collins, una trentina d'anni fa, quando questa chiesa non era stata ancora costruita. Fu durante una piccola riunione sotto la tenda, qui, all'angolo, la mia prima riunione. predicavo questo stesso Vangelo, la stessa cosa, le ricchezze insondabili di Cristo, il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo. Credevo che ogni parola fosse la verità, il battesimo dello Spirito Santo, la guarigione divina, la potenza di Dio, esattamente come lo predico adesso. Non mi sono mai scostato di un centimetro. Dio, al riguardo, mi ha dato più rivelazione e, in misura di come Egli lo rivela, io continuo semplicemente a portarlo. Egli non toglie mai da ciò che è stato, ma ve ne aggiunge sempre di più. Stavo laggiù, mentre circa 500 persone erano sulla riva, cantando «Sulle rive burrascose del Giordano, io sto e getto uno sguardo bramoso alla gioiosa e bella terra di Canaan, ove risiede la mia proprietà. Quando raggiungerò quella salubre riva per essere per sempre benedetto, quando la raggiungerò per essere col Padre mio e riposare per sempre, quando iniziarono a cantarlo, stavo conducendo un giovane al fiume per battezzarlo nel nome del Signore Gesù. Dissi, Padre Celeste, mentre ti porto questo giovane sulla sua confessione di fede, io stesso ero giovane, ho le foto a casa. Dissi, mentre lo battezzo in acqua, Signore, sulla sua confessione nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, riempilo con lo Spirito Santo. Quasi allo stesso tempo, qualcosa che roteava come un vortice cominciò a scendere. La lucente stella del mattino stava là. Lì c'era quella luce che potete vedere sulla foto. Ciò ha fatto il giro del mondo, fino al Canada, eccetera. Hanno detto, una luce mistica è apparsa sopra un predicatore battista mentre stava battezzando. Alcuni giorni fa, quando il dottor Lamsa è venuto a trovarmi, non essendo al corrente di ciò, mi portò un'illustrazione che il fratello ha con sé in questo momento. Hai quell'illustrazione? Hai portato la Bibbia là? Essa è in quel libro? Bene, c'era un'illustrazione del vecchio segno ebraico di Dio, esattamente quella che c'era al tempo di Giobbe, ancor prima che la Bibbia fosse stata scritta. Dio nei suoi tre attributi, non tre dei, un solo Dio in tre attributi, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre funzioni nelle quali Dio ha operato, non tre dei, ma tre attributi. Ecco, quando quell'illustre uomo, il dottor Lamsa, il traduttore dell'omonima Bibbia, mi disse quella mattina, gli avevo chiesto, cos'è questo segno? Egli rispose, questo è l'antico segno ebraico di Dio. Dio, un Dio in tre attributi. Dissi, come Padre, Figlio e Spirito Santo? Si fermò, posò la sua tazza di caffè e mi guardò. Credo che ci fosse anche Jen e Leo. Disse, credi ciò? Risposi, con tutto il mio cuore. Lui aggiunse, ieri sera, quando ero alla tua riunione, fratello Branham, ho visto operare questo discernimento. Non avevo ancora mai visto ciò in America, né nel mio paese. Questi americani non conoscono neppure la Bibbia. Tutto ciò che conoscono è la loro denominazione. Non sanno neppure dove stanno, non sanno nulla. Tuttavia, mentre ero là, ieri sera, mi son detto, ora, fratello Jen, dico questo con riverenza e amore. Lui disse, mi son detto, questo deve essere un profeta. Ma quando vedo che credi che Padre, Figlio e Spirito Santo non sono tre dei, ma degli attributi, allora riconosco che sei un profeta di Dio, altrimenti ciò non ti sarebbe stato rivelato. Aggiunse, è un segno perfetto. Io non ho mai... Non sei unitario? Dissi, no, Signore, non sono unitario. Credo che Dio è il Dio onnipotente e che i tre attributi sono solamente le tre funzioni nelle quali quest'unico Dio ha dimorato. Egli disse, che tu sia benedetto, un giorno spargerai il tuo sangue sulla terra a causa di ciò. Ma, aggiunse, i profeti hanno sempre dato la loro vita per la causa che essi sostengono. E Dio disse che sia così se piace al mio Signore. Il traduttore della Bibbia, Lamsa. Oh, è proprio vero. Quante volte ho detto a questa chiesa, come Samuele, prima che scegliessero Saul, invece di aderire ad una denominazione per poi trovarvi completamente legati ad una qualunque religione, perché non vi lasciate condurre dallo Spirito Santo? Perché non prendete Dio come vostro conduttore, lasciando che Lui vi benedica e dimenticando la vostra denominazione? Dunque, non vi sto dicendo di non fare parte di alcuna chiesa denominazionale. Fatelo, se volete. È un affare vostro. Vi sto solo dicendo di lasciarvi guidare individualmente dallo Spirito Santo. Leggete la Bibbia e fate ciò che essa vi dice. Che Dio vi benedica. Ora, ho aspettato a lungo. Mi chiedo se c'è qualcuno che voglia venire qui attraverso la fila di preghiera affinché si preghi per lui. Se ce ne sono, volete alzare la mano? Soltanto 1, 2, 3. Molto bene. Allora, se lo volete, venite avanti. Mettetevi qui ora e noi pregheremo. Non voglio che ve ne andiate subito. Desidero fare qui ufficialmente qualcos'altro prima di terminare. Quanti amano studiare l'Epistola ai Galati? Oh, volevo dire agli Efesini? Ebbene, mercoledì sera ci occuperemo del sigillo. Quindi, la prossima domenica mattina andremo a posizionare la Chiesa. Oh, probabilmente lo tratteremo questo mercoledì sera. Per voi che siete a Jeffersonville, posizioneremo la Chiesa, ciascuno nella propria posizione. Siamo chiamati tramite adozione. Dio ci ha adottati per essere Suoi figli. Siamo figli per mezzo di una nascita, adottati e messi nella nostra posizione dallo Spirito Santo. Osservate, erano tutti ebrei quando attraversarono il fiume, ma Giosuè divise il paese, dando a ciascuno il suo terreno, secondo quel che la madre aveva proferito alla nascita, ciò che lo Spirito Santo le aveva detto. Osservate Giacobbe, un profeta, cieco, quando in punto di morte si mise a letto dicendo: «Venite, figli di Giacobbe, e vi dirò dove sarete negli ultimi giorni. Gloria!» Oh, so che potrei sembrare strano. La gente può sembrare strana, ma, oh, se soltanto voi conosceste la certezza, il fuoco che arde nel cuore, venite e vi dirò dove sarete negli ultimi giorni. Io posso prendere questa stessa scrittura e mostrarvi in una mappa dove oggi risiedono gli ebrei, per provarvi che si trovano esattamente nel preciso luogo che Giacobbe aveva detto che sarebbero stati negli ultimi giorni. Ed essi non erano mai stati là, in quel posto, finché non vi sono tornati, a partire dal 7 maggio 1946, la sera in cui l'angelo del Signore mi è apparso laggiù, affidandomi questa missione. Inoltre, posso mostrarvi che, quando sono tornati nel nuovo paese, si sono trovati esattamente nei posti dove Giacobbe aveva detto che sarebbero stati. Ed ecco che essi risiedono lì oggi. Oh, siamo di un giorno più vicini a rientrare a casa. Ecco tutto. Cari, voi siete malati, altrimenti non sareste venuti qui solo per il piacere di venire. Io sono vostro fratello. Ho ricevuto da Dio il mandato di pregare per gli ammalati. Non che io abbia il potere di guarire, non ce l'ho, ma ho il potere di pregare. Come ho detto questa mattina, Davide non aveva che una piccola fionda, ma disse: «So ciò che posso fare con essa, tramite la potenza di Dio». Vedete, io ho solo una piccola preghiera da offrirvi e le mie mani da imporvi, ma so ciò che la fede in Dio può fare. Ciò che ha fatto per altri lo farà anche per voi. Credete adesso, mentre vi avvicinate qui. Ora, mi domando, affinché questo sia realmente efficace, se non sia il caso di chiedere al mio fratello di venire qui e ungerli d'olio. Vuoi farlo, fratello Neville? Chiederò alla Chiesa, se lo vuole, di chinare il capo per pregare. Dunque, ricordate, la settimana scorsa, mentre ero così ammalato, con quell'olio di ricino, avrei dato qualsiasi cosa per avere qualcuno che mi imponesse le mani. Se qualcuno fosse venuto, qualcuno benedetto ed aiutato da Dio, lo avrei tanto apprezzato. Voi tutti avete lo stesso sentimento che io avevo in quel momento. Ora, volete che io faccia esattamente ciò che avrei voluto che qualcuno avesse fatto per me in quel momento. Possa Dio impedire che mi sottragga al mio compito. Permettetemi di farlo sempre, anche se sono stanco, affaticato o se a stento riesco a fare un passo dopo l'altro, lasciate che vada, perché incontrerò di nuovo ciascuno di voi in quel paese lassù. Allora, voi donne e uomini anziani, logorati, svigoriti, con i capelli grigi, avvizziti, come una rosa che schiude i suoi boccioli, lascia cadere i suoi petali e appassisce, vi state deperendo, non è vero? Ciò è esatto. La sola cosa che vi trattiene qui è perché volete splendere per la gloria di Dio. Ora, siccome il nemico vi ha afferrato, io avanzo con la fionda di Dio, con la fede, con un dono che Dio mi ha dato. Ecco ciò che ho detto, perché comprendeste. Ho detto, se soltanto Pietro o qualcuno di loro potesse entrare, non dite ciò. Non avete bisogno di pregare per me. Entrate semplicemente così e dite, ad esempio, a questa donna, sei la sorella tal dei tali? Come ti chiami, sorella Howard? Dite, tu sei la sorella Howard. Sei una credente. Sorella Howard, sei una credente? In questo caso, vedi, hai diritto a tutte le benedizioni collegate alla redenzione. In seguito io direi, sorella Howard, andrà tutto bene. E me ne andrei. Oh, come ho detto, griderei, esulterei, direi, Signore, non può essere diversamente, deve avvenire. Allora mi son detto, se le persone pensassero la stessa cosa, quando vengo a pregare per loro, capite ciò che intendo dire? Sono rimasto molte volte là con la gente dicendo, oh, preziosa sorella, puoi crederlo? Oh, lo crederai? Oh, Signore, Dio, fa che loro lo credano. Dona loro di crederlo. Oh, ti prego, vuoi accettarlo ora? Non si tratta di ciò. Ci sono già passato. Ora sono passato ad altro. Dico semplicemente, sorella Howard, sei una credente? Sì, lo sono. Molto bene, sorella Howard. Se sei una credente, sei erede di tutto ciò che Dio possiede. Vedete? Prendo semplicemente la sua mano. Io credo in quello. Contatto la sorella Howard, imponendo le mie mani su di lei. Gesù non disse mai, pregate per loro. Disse semplicemente di imporre le mani su di loro. Ecco, così lei è guarita. Sorella Howard, tutto andrà bene. Puoi tornare a casa ed essere guarita. Dio ti benedica. Tu sei la sorella Hampton. Sorella Hampton, sei una credente? Allora sei erede di tutto ciò che egli possiede. Dio sia con te, sorella Hampton. Va e credi. Ora puoi tornare a casa ed essere sanata. Gesù Cristo ti ha guarita. Amen. Sei la sorella Slog. Sei la donna per la quale abbiamo pregato l'altro giorno in ospedale. Dunque, tu sei una credente. Sorella Slog, un erede di tutto ciò che abbiamo. Sorella Slow, possa tu ricevere quello che hai chiesto ed essere sanata. Dio te lo concederà. Fratello Jane, credi che Dio ti guarirà? Jane, che il Signore Dio possa darti esattamente quello che hai chiesto. Sorella, io ti conosco. Questo è tuo marito. Egli è colui per il quale ho pregato al telefono quel giorno. Lo ricordo sempre. Non poteva andare alla riunione di Tulsa. Il Signore lo ha guarito e mandato alla riunione. sorella, sei qui per qualcun altro. Vedi, egli venne pure in qualità di procuratore per rappresentare noi tutti. Tu sei una credente e hai il diritto a tutto quello che Dio ha promesso. Io sono il suo servitore e nel nome di Gesù Cristo ti do ciò che hai chiesto. Vieni, fratello Bill, Dio ti benedica. È stato un gran bene per te. Sei un credente, io ti conosco. Credo che Dio ti darà tutto ciò che hai chiesto, poiché sei un credente. E come suo servitore, fratello mio, nel nome di Gesù Cristo ti do il desiderio del tuo cuore. Ora va e ricevilo. Dio ti benedica. Sorella Bruce, io ti conosco. La piccola infermiera stava dietro di noi. Lei soleva stare laggiù al motel Twine o qualcosa del genere. Hai rappresentato altri. E qual è il tuo desiderio quando preghi il Padre? Per te stessa, stasera. Allora il nemico ti ha spinta al di là di dove può arrivare il medico. Ma io ti vengo dietro con una fionda. E nel nome di Gesù Cristo punto la pietra che è nella fionda verso quei calcoli renali e ti riporto indietro. Vedi? Ora ti benedico nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sei un credente? Ciò che reca dolore al tuo fianco in basso, sul lato sinistro, credi che Dio te lo darà? Signore, forse questa mano ha fatto molti giorni di duro lavoro. Lui viene qui per uno scopo, per fare qualcosa. Donagli il desiderio del suo cuore. Padre, mentre io prego nel nome di Gesù affinché tu possa farlo. Amen. Non dubitare. Quel dolore lì cesserà e tu starai bene. Dio ti benedica, fratello. Sei una credente, vero? Sei una credente ed erede di tutte queste benedizioni. Grazie. Padre, porto questa mia sorella nella fila di al centro del bersaglio, la riporto indietro dalle grinfie del nemico nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quella è proprio la maniera in cui sarà. Tu non vuoi subire un'operazione. Oh, Signore, mentre questa giovane donna sta qui, ancora nel fiore della gioventù, io prego per lei. Ha un polmone che le dovrebbe essere tolto e ciò la farebbe rimanere curvata per il resto della sua vita. Tu sei nostro Padre ed io punto il fuoco della preghiera verso di lei. Signore, dritto verso quel polmone, invio questa preghiera nel nome di Gesù Cristo. Possa essere in quel modo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sei una cristiana, sorella Dird? Sei una credente ed erede di tutte le benedizioni di Dio. Signore, io la conduco a te con questa piccola fionda che tu mi hai dato. Come tu desti a Davide una fionda per vegliare le pecore di suo padre. E se il nemico inseguiva una pecora, lui non aveva paura. Afferrava quella piccola fionda e inseguiva il leone.